Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Victor Rambaldi incontra John Wilkes Booth, l'assassino di Abraham Lincoln. John Wilkes Booth è Aldo Russo.
Morire, dormire. Dormire, forse sognare, ecco il difficile. Perché quali sogni potranno visitarci in quel sonno di morte, quando saremo usciti dalla stretta di questa vita piena di affanni mortali? È un pensiero.
Mr. Booth, signor Booth, mi spiace interromperla.
Seccatura, non vede che sto provando? E poi John Wilkes Booth, per cortesia.
Lei si riferisce a John Wilkes, vero?
Naturale, e chi se no? Ci tengo ai miei antenati.
Il giornalista e politico radicale inglese vissuto nel Settecento.
Un grande personaggio. John Wilkes si batté affinché fossero gli elettori e non la Camera dei Comuni a scegliere i loro rappresentanti. Ne vado fiero. Condivido con lui molte idee.
Ad esempio?
Abbasso i tiranni e... Ma mi scusi, chi è lei? Se non le dispiace vorrei continuare con le prove. Tra poco entro in scena. È un pensiero su cui ci si deve fermare. Fermare a riflettere. E sono proprio pensieri siffatti a prolungare la durata della sventura.
L'Amleto è un suo cavallo di battaglia.
Ne ho tanti di cavalli di battaglia. Sono una star del teatro. Al momento una delle più amate dal pubblico. Lei è un mio fan? Vuole un autografo? Guardi, glielo faccio subito.
Il Clark Gable o Tom Cruise del suo tempo, questo è sicuro.
A me interessa soltanto essere il migliore. Più famoso di mio padre o dei miei fratelli. Qual è il suo nome per l'autografo?
A soli 26 anni è un bel risultato.
Se per questo a 17 già interpretavo il conte Richmond nel Riccardo III. Come vede, buon sangue non mente.
Si riferisce sempre ai suoi illustri antenati.
Vengo da una famiglia di attori, tutti nati e cresciuti sulle tavole di un palcoscenico. Un'ottima scuola.
Già, però all'inizio della sua carriera lei usava uno pseudonimo. Voleva forse distogliere l'attenzione dalla sua famiglia? Aveva paura del confronto?
La metta come vuole. Una cosa è certa. Non volevo essere tacciato di nepotismo. Ora, per favore, mi lasci andare, ho da fare.
Lo sa che lei è considerato uno tra gli uomini più attraenti d'America? Un mito, come diciamo noi oggi.
Il pubblico ha sempre ragione. Ma se lei si riferisce solo al mio aspetto fisico, beh, allora sarei un po' presuntuoso e non un sex symbol come George Clooney.
Lei conosce George Clooney?
E chi non lo conosce? Certo, non è un attore shakespeariano come il sottoscritto, ma una cosa abbiamo in comune.
Che cosa?
Le donne. Quelle non mancano ad entrambi.
Lei è anche un eccellente schermidore e le sue prestazioni sono spesso definite dai suoi stimatori acrobatiche e intensamente fisiche.
Bontà loro. Ora, per favore...
Eppure, da idolo delle folle a omicida braccato da un drappello di soldati dell'Unione, il passo è stato breve.
Lo sapevo. Era lì che lei voleva arrivare.
Vorrei fare solo un po' di chiarezza e capire.
Cosa c'è da capire? Non ha letto il mio diario?
Per la verità, no. So che esiste, però, anche se mancano delle pagine. Ma ora che sono qui, mi permetta di farle una domanda. Come può una giovane star del teatro di quegli anni, un attore di grande intensità e preparazione, con un futuro brillante davanti a sé...
Può cosa? Insomma, si sbrighi. Lei mi sta deconcentrando. Tra pochissimo sono in scena.
Dicevo, come ha potuto, in un solo momento, buttare via il suo destino, la sua carriera, la sua vita?
Possibile che io debba essere ricordato solo per questo? Non ho lasciato null'altro nella memoria di chi mi ha conosciuto e ha applaudito.
Bisognerebbe chiederlo al suo pubblico. Comunque, condivido le sue idee circa i tiranni, però...
Appunto, mi lasci andare, per favore. Il pubblico mi ama, gliel'ho già detto, e mi aspetta, sempre. Vuole vedere me.
Mr. Booth, lei si è macchiato di uno dei crimini più infami della storia degli Stati Uniti.
Sic semper tirannis. Così sempre ai tiranni.
Sono le stesse parole pronunciate da Bruto quando pugnalò Cesare, un dramma che lei conosce bene.
Certo, ho interpretato più volte Marcantonio nel Giulio Cesare di Shakespeare. Vuole sapere adesso se dopo 145 anni mi sono pentito o meno d'aver ucciso Abraham Lincoln?
Beh, potremmo cominciare da lì. Che lei lo abbia voluto o no, Abraham Lincoln era uno dei presidenti più amati, uno dei più grandi statisti nella storia del suo paese.
Un momento. Amato da chi? Facciamo delle distinzioni. Amato dai vincitori che, come sempre, riscrivono la storia. No, si sbaglia. Io ho ucciso un tiranno, un grande tiranno. E il passo, come dice lei, è stato tutt'altro che breve.
Comunque non mi ha ancora risposto.
No, non me ne sono pentito. Non lo feci in quel momento quando non mi arresi alle baionette nordiste, pagando un prezzo altissimo. E adesso, anche se volessi, a cosa servirebbe? Cosa ne sa lei, eh? Se si crede veramente in un ideale, bisogna andare fino in fondo. Anche morire, se necessario.
Sono parole di un patriota, almeno dal suo punto di vista e da quello della sua bandiera.
Sono un figlio del Sud. Il mio amato Dixie è fiero di questo.
Eppure, mi perdoni, io ho la sensazione che lei sia un uomo tormentato. Forse a distanza di tanto tempo...
Per cosa dovrei esserlo?
Rifletta. Gli eventi non sono proprio andati come lei avrebbe voluto.
Ho fatto quello che andava fatto. Sono stato coerente fino all'ultimo.
Su questo non ci sono dubbi, ma adesso si tolga per un minuto la maschera di attore. Ci sveli i suoi veri sentimenti. Non voglio girare il coltello nella piaga, vorrei solo fare chiarezza una volta per tutte. Non vuole riabilitare in qualche modo il suo nome?
Vuole fare chiarezza, lei dice. Riabilitare il mio nome? Non credo sia possibile.
Eppure sono sicuro che se ne avesse la possibilità non se la lascerebbe scappare. Ci provi.
Lei sa essere abbastanza convincente. Va bene. Glielo dico quali erano i miei veri sentimenti. Per 12 lunghi giorni e altrettante notti, dopo essere stato cacciato come un animale nelle paludi e attraverso i boschi, sentii un senso di disperazione invadermi l'anima.
Forse si stava veramente rendendo conto di quello che aveva fatto.
Non mi interrompa, la prego.
Mi scusi.
Ero confuso e disperato per aver fatto ciò per il quale Bruto ricevette onori e Guglielmo Tell venne chiamato eroe. Ma io, John Wilkes Booth, per aver ucciso un grande tiranno, venni considerato alla stregua di un comune tagliagole, un criminale qualsiasi. Ero molto deluso. Questa era la mia vera pena, ma la mia azione era stata più pura della loro. Colpii per il mio paese, e solo per esso.
Ma perché, secondo lei, Lincoln era un grande tiranno? In fondo, lui stesso aveva scritto che il concetto di schiavitù è basato sull'egoismo della natura umana, e che l'opposizione ad esso non può che essere invece una dimostrazione di amore per la giustizia e l'uguaglianza tra le genti. Mi sembra un grande e nobile pensiero.
Senta, allo scoppio della guerra, quando 11 stati dell'Unione dichiararono la secessione, Lincoln vi promulgò la legge marziale.
E lei, come molti altri, considerò questa mossa un atto incostituzionale ed un abuso del potere esecutivo. Non le sembrò di esagerare?
Esagerare? Qui si stava intervenendo contro un intero popolo.
Ci deve essere dell'altro per giustificare, ammesso che si possa, un omicidio di tale rilevanza.
Noi sudisti volevamo solo proteggere la nostra vita, le nostre tradizioni, insomma, il nostro futuro economico, difendendo le nostre prerogative giurisdizionali, come assicurava la dichiarazione di indipendenza, senza alcuna interferenza da parte dello Stato federale centrale. E poi all'inizio nessuno parlò di omicidio. Gliel'ho già detto. Il passo... Quel passo non fu per nulla breve.
Un gesto impulsivo. Spesso le ideologie estreme portano a questo. La violenza ci acceca e non vogliamo sentire le ragioni dell'altro. In effetti, la sua famiglia, però, per la maggior parte appoggiava il Nord.
Ebbi molte discussioni, specialmente con mio fratello Edwin. Lui aveva idee molto più liberali delle mie. In ogni caso, se tanto lo vuole sapere, promisi a mia madre che mai avrei fatto parte dell'esercito confederato.
Promessa che però non fui in grado di mantenere.
Al contrario, la mantenni e come. Ma ciò non vuole dire che non resi molto esplicito il mio amore per il Sud e il mio odio nei riguardi di Mr. Lincoln.
Ecco, ritorniamo al presidente. Perché lo odiava tanto?
Ma lei conosceva veramente bene Lincoln. Certo, il Lincoln che si legge sui libri di storia è una visione idealizzata della realtà. Il nostro paese doveva a lui tutti i suoi problemi.
Per quale motivo, scusi?
Lui voleva scardinare il nostro modello economico e di vita, che poteva esistere solo con la perpetuazione dello schiavismo.
Un paese di bianchi per i bianchi, era quello che lei aveva sempre auspicato?
Ho creduto, e con me molti altri, che il paese dovesse appartenere a cittadini bianchi nativi. E guardando la schiavitù dallo stesso punto di vista dei nostri padri fondatori e creatori della Costituzione, io l'ho sempre considerato uno dei più grandi doni che nostro Signore abbia concesso a questa nazione. La Costituzione degli Stati Uniti era stata scritta per i bianchi americani e non per i neri, schiavi o liberi che fossero.
Ed è per questo che lei, molto giovane, si unì ad un partito che promulgava queste idee.
Naturale! E quando John Brown fu impiccato, vestì la divisa grigia e andai lì a fare la guardia contro qualsiasi tentativo di salvare dalla forca quel maledetto abolizionista.
Come concilia queste idee, per esempio, con le idee del suo illustre antenato John Wilkes, che, come abbiamo detto, si batté per una uguaglianza sociale nel suo paese d'origine, l'Inghilterra? È stato lei a dirmi che ne andava fiero, no?
Parliamo sempre di uomini bianchi, non di colore.
E se venisse il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti, eletto dal popolo, fosse un nero?
Quel giorno non arriverà mai. È come se all'improvviso l'inferno diventasse di ghiaccio. Quello che gli Stati dell'Unione volevano fare era incostituzionale.
Eppure lei, da giovane, si fece leggere la mano da una zingara.
È stato un peccato di gioventù.
Andiamo.
Avrei preferito non farlo.
Considerando le sue vedute non proprio aperte, lo posso immaginare?
No, lei non può immaginare un bel niente. Avrei dovuto ascoltarla, quella donna.
Davvero? Cosa le disse?
Ma al solo pensiero mi vengono i brividi.
I brividi li fa venire pure a me. Non mi tenga sul filo, la prego.
Mi disse che avevo una bruttissima mano, tutta fatta di linee che si incrociavano.
Non un buon segno. Cos'altro aveva visto?
Che avrei spezzato molti cuori, ma soprattutto che sarei morto giovane.
Una vita corta ma intensa, vissuta alla grande a quanto pare, proprio come una rock star.
Alla fine mi disse anche che la cosa migliore da fare sarebbe stata diventare prete o missionario. Avrei avuto maggiori possibilità di eludere il mio destino.
Perché non le diede retta? Solo perché era una zingara o perché le aveva detto qualcosa di sconveniente?
All'epoca l'unica cosa che mi interessava era la mia fama. Volevo diventare un attore famoso come mio padre, più di mio padre.
In questo c'è riuscito, peccato non nell'ambito teatrale. Mi tolga però una curiosità. Non crede, come dimostrano le virtù preveggenti di quella zingara, che siano l'anima, lo spirito, l'intelligenza, la sensibilità delle persone più importanti del colore della pelle?
Pensavo volesse incontrarmi per riabilitare il mio nome. Se invece vuole fare solo dell'ironia, allora...
Nessuna ironia, mi creda. Come le ho detto, vorrei solo fare chiarezza, capire meglio il suo pensiero.
Perché le interessa tanto la mia storia? Non le basta quello che le ho già detto?
Che farebbe se un giorno il presidente degli Stati Uniti fosse un nero?
Certo che lei è più determinato di un segugio nordista. Non molla mai.
Ci pensi solo per un attimo.
Lei vuole proprio provocarmi.
Vede, signor Wilkes Booth, credo che la prima vittima di tutta questa faccenda sia proprio lei.
Oh beh, ognuno si merita il destino che ha.
Non mi sembra così nel suo caso. Lei il suo destino non lo ha mai accettato.
Francamente, mi aspettavo di più.
Più che l'odio verso una persona sola, lei voleva vendicare la gente della sua terra, il suo Dixieland, per aver perso la guerra, non è così?
Abraham Lincoln era il responsabile di tutte le nostre miserie. E poi mi creda, era sotto sotto un abolizionista molto tiepido. In realtà per lui la guerra di secessione era una crociata contro la ribellione e il separatismo, non già per l'abolizione della schiavitù. Ciò che per lui era inaccettabile era il rifiuto di una minoranza di adeguarsi alla decisione della maggioranza. Perché questo avrebbe scardinato il sistema politico ed economico dell'Unione.
Vuole dire quindi che alla radice del conflitto non fu un problema morale quello posto dalle popolazioni del Nord, ma economico, diciamo uno scontro di interessi?
Solo chi ha una visione romantica della guerra può credere che non sia così.
Questo però non giustifica il suo razzismo estremo.
Amavo il Sud. Tutta la mia vita, i miei averi, tutto era per il Sud. La questione della schiavitù fu un fattore strutturalmente non necessario. Lincoln voleva interferire con la nostra identità e le nostre tradizioni, ma io, in un paio di occasioni, gli feci capire che aria tirava.
Si spieghi meglio.
I Lincoln erano appassionati di opere teatrali e il presidente amava particolarmente Shakespeare. Una sera, il 9 novembre 1863, per essere precisi, venne a vedermi proprio al teatro Ford di Washington, nella commedia Cuore di marmo.
Quello dove poi lei lo uccise.
All'inizio volevamo solo rapirlo. Ma non ci riuscimmo.
Volevate? Chi altro era con lei?
Vecchi amici, ma comunque non ci riuscimmo.
Ci sono voci che in realtà lei fosse un agente segreto della Confederazione.
Storie. Solo tentativi di speculare economicamente sul mio nome.
Il piano per rapire Lincoln era quasi pronto?
Lo avremmo rapito perché sapevamo che sarebbe andato a vedere uno spettacolo teatrale.
Ma proprio all'ultimo minuto...
Il presidente cambiò idea. preferì invece fare un discorso al 140° reggimento Indiana e al governatore di quello stato.
Un maledetto contrattempo. C'erano stati comunque altri tentativi precedenti a questo?
Sì, in particolare quando Lincoln venne rieletto per un secondo mandato. Io ero al discorso inaugurale. Lì si presentò un'eccellente possibilità di sparargli, se solo lo avessi voluto.
Finché non arrivò la data fatidica.
Non ancora. Ci fu un altro precedente.
Il punto di non ritorno?
Può chiamarlo così se vuole. La resa del generale Lee al generale Grant ad Appomattox il 9 aprile 65. Un colpo duro, durissimo alle nostre speranze di ribaltare le sorti della guerra. Ormai era finita. Era finita per tutti noi. Gli Yankees avevano vinto. Ci fu l'ennesimo discorso.
Alla Casa Bianca?
Precisamente. Io ero tra la folla. Ad un certo punto Lincoln annunciò di essere favorevole a garantire il suffragio agli ex schiavi, a quelli che avevano servito il loro paese da soldati. A quel punto sentii il sangue pulsarmi nelle tempie. Ero furioso.
Fu a questo punto che decise di mettere in atto la condanna a morte del presidente.
Non avevo scelta. Per 6 mesi avevamo tentato di rapirlo senza successo. Ora, poiché la nostra causa era persa per sempre, qualcosa di grande e decisivo andava fatto. Lo avevo in mente, sì, ma non avevo ancora pensato a come fare e dove farlo. 3 giorni dopo, era Venerdì Santo, lo ricordo come se fosse ieri, venerdì 14 aprile 1865. Alloggiavo al National Hotel, appena 6 isolati dalla Casa Bianca. Verso le 11 del mattino passai al Teatro Ford a ritirare la mia posta.
Un luogo che lei conosceva bene.
Certo, ero amico del proprietario, ero un attore famoso, quindi avevo libero accesso dappertutto nel teatro. Quando arrivai fu informato dal figlio, Henry Clay Ford, che il presidente Lincoln avrebbe assistito alla performance serale della Nostra cugina americana, una commedia. La conoscevo bene quella scrittura, ogni linea di dialogo. Mi venne in mente che la risata più grande sarebbe dovuta avvenire intorno alle 22:15 e che il protagonista, Henry Oak, sarebbe stato solo sul palcoscenico in quel momento.
E si convinse che quello e solo quello sarebbe stato il momento più opportuno per passare all'azione.
Poi andai ad incontrare il mio amico, Lewis Powell, e lo misi al corrente del mio piano. Avevo bisogno di lui. Lincoln non sarebbe stato solo quella sera. Così chiesi a Powell di assassinare il segretario di Stato, William Seward. Ma il piano non era ancora completo. Chiesi ad altri 2 cospiratori, David Herold e George Axelrod, di partecipare all'attentato. Axelrod doveva uccidere il vicepresidente Johnson, anche lui a teatro quella sera, mentre Herold mi avrebbe aiutato a fuggire verso la Virginia.
Perché voleva colpire anche il segretario di Stato e il vicepresidente?
Decapitando i vertici dell'Unione, avremmo gettato il governo nordista nel caos, dando così la possibilità alle forze confederate di riorganizzarsi.
Sì, secondo la sua logica è vero. A che punto siamo nel conto alla rovescia?
Circa le 16. Scrissi una lettera indirizzata all'editore di un giornale di Washington, il National Intelligencer, dove spiegavo che i miei piani di rapire Lincoln erano cambiati a favore del suo assassinio. La firmai, anche a nome degli altri 3 cospiratori. Quindi andai a prendere il mio cavallo. Lungo la strada incontrai un mio amico attore, John Matthews, che aveva un ruolo nella commedia. Consegnai a lui la lettera, chiedendogli di farla recapitare al giornale il giorno successivo.
Quanto mancava all'ora X?
Circa 4 ore. Andai al Teatro Ford. Offrì a tutti gli impiegati una bella bevuta. Quindi provai e riprovai la mia via di fuga. Uscii da una porta secondaria e me ne tornai in albergo. Saranno state ormai le 18.
Nessun ripensamento nel frattempo?
Nessuno. Le condizioni erano troppo favorevoli. Avevo su un piatto d'argento la possibilità di porre fine alla vita di quel tiranno. Non potevo più tirarmi indietro, sicuro com'ero che le mie azioni avrebbero avuto un seguito glorioso.
Ricapitoliamo. Powell avrebbe dovuto assassinare il segretario di Stato, Seward. Axelrod avrebbe sparato al vicepresidente, Johnson. Lei avrebbe ucciso Lincoln. I 3 omicidi sarebbero dovuti occorrere simultaneamente alle 22:30?
Sì. Poi ci saremmo tutti ritrovati al ponte Navy Yard e da lì preso direzioni diverse. Quello era il piano. Arrivai a teatro intorno alle 21:15, sistemai il cavallo nella parte posteriore e mi recai a bere del whisky in una taverna lì vicino.
E lì accadde qualcosa degna dei più grandi melodrammi teatrali.
Un avventore mi riconobbe e disse: «Booth, Non sarai mai un attore bravo quanto tuo padre.
Un colpo al cuore del suo grande ego. E proprio quella sera. Cosa rispose?
Quando lascerò il teatro questa sera, sarò l'uomo più famoso d'America.
Parole profetiche.
Entrai in teatro intorno alle 22. Camminai lentamente nel corridoio che portava ai palchi, prestando attenzione ai dialoghi degli attori. Vidi la porta bianca attraverso la quale dovevo passare per raggiungere il palco presidenziale.
Ma qualcuno era seduto proprio accanto alla porta.
Era Charles Forbes, uno degli assistenti di carrozza del presidente. Gli diedi un mio biglietto da visita e lui mi fece passare. Così entrai nella zona buia del palco. Mi sistemai proprio dietro Lincoln. Puntai la mia pistola, una Derringer calibro 44, colpo unico, dietro la testa, vicino all'orecchio sinistro. Non dovetti attendere a lungo.
La gran risata del pubblico.
Feci fuoco.
Caso il gran vociare nel teatro, non tutti si resero conto subito di quello che era successo.
Avevo contato su questo.
Non tutto però andò liscio.
Il maggiore Rathbone, presente nel palco, cercò di contrastare la mia fuga, lanciandosi su di me. Lottammo e io lo pugnalai a braccio sinistro, poi mi lanciai sul palcoscenico. Per il colpo mi ruppi la fibula della gamba sinistra, appena sopra la caviglia. Mi rialzai ed ebbi comunque la forza di urlare al mondo tutta la mia rabbia. Alzai il pugnale e gridai:
Sic semper tyrannis!
Così sempre ai tiranni! Il Sud era stato vendicato.
E degli altri cospiratori, che ne fu?
Seppi più tardi che Powell non era riuscito ad uccidere il segretario di Stato Seward.
E Astaroth?
Non tentò nemmeno di sparare al vicepresidente Johnson. Comunque, saltai sul cavallo e galoppai come un forsennato, arrivando all'appuntamento con David Harold. Avevo bisogno di un medico. Arrivammo alla casa del dottor Samuel Matt, circa alle 4 del mattino. Mi curò col tanto che bastava per mettermi in sella.
Ma i soldati dell'Unione non persero tempo a darle subito la caccia.
No, di certo. Mi inseguirono lungo tutto il Sud Maryland e oltre i fiumi Potomac e Rappahannock. E alla fine, dopo 12 lunghi giorni, mi trovarono.
Vi eravate rifugiati all'interno di un deposito di tabacco di proprietà di un certo Garrett, in Virginia.
Ci circondarono subito. Il tenente Edward Doherty ci intimò di arrenderci o avrebbe dato fuoco al deposito. Il mio compagno, David Harold, lo fece subito e mi lasciò solo.
Perché lei non si arrese?
Non le sembra una domanda retorica questa? Come avrei potuto arrendermi? Dopo aver vendicato il Sud, l'avrei mai potuto tradire? Volevo solo morire da eroe e non, come le ho detto prima, da volgare tagliagole. Speravo che altra gente si unisse a me, ma...
Il deposito fu incendiato?
Sì, ma non morì tra le fiamme. Il sergente Boston Corbett mi sparò a tradimento tra le travi della cascina, colpendomi al collo. Il proiettile lesionò il midollo spinale, paralizzandomi. Venni trascinato fuori e posizionato sul portico di una casa lì vicino. Iniziò la mia agonia, che durò circa 2 ore.
Il dolore doveva essere insopportabile.
Respiravo appena. Mi resi subito conto che era tutto finito. Chiesi anche ai soldati di muovere il mio corpo per alleviare un po' la sofferenza, ma nessuna posizione poteva essere di conforto.
Arrivò anche un dottore?
Sì, il quale confermò che la mia ferita era mortale e che non c'era più niente da fare. A quel punto ebbi la forza di dire: «Dite a mia madre che sono morto per il mio paese».
Sulla tomba di famiglia il suo nome non è riportato. Qualcuno ha scritto un epitaffio per lei che recita pressappoco così: «Nella terribile azione compiuta, egli non fu mosso dal pensiero di un vantaggio economico, ma solo dall'estremo sacrificio di se stesso e da una devozione fanatica ad una causa considerata suprema». Lei è d'accordo con questa definizione?
Pensai che sarei stato giudicato un fanatico per aver compiuto un'azione simile e per aver gettato al vento tutto ciò che avevo e che mi aveva reso felice. Ma nel bene o nel male, Dio è il mio giudice. Che scenda pure la maledizione di Caino su di me. Si sappia però che ho amato la giustizia più di un paese che la calpestava, più della mia fama, più della ricchezza.
Quali furono le sue ultime parole?
Prima di spirare, quella gelida mattina, guardai le mie mani, ormai prive di vita, e dissi: tutto inutile, tutto inutile.
A proposito, lo sa che un presidente nero è stato finalmente eletto alla guida degli Stati Uniti? e non ha nemmeno un nome Yankee. Si chiama Barack Obama. Se solo lo avesse saputo, avrebbe comunque compiuto il suo gesto?
Ma che sta dicendo? Beh, in ogni caso, la storia non si fa a posteriori. Ho solo obbedito al mio destino. Forse, se non avessi compiuto quel gesto, gli Stati Uniti oggi non avrebbero un presidente nero. Ora la prego, mi lasci andare. Il pubblico mi sta aspettando.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Victor Rambaldi ha incontrato John Wilkes Booth, l'assassino di Abraham Lincoln. John Wilkes Booth era Aldo Russo. Seguite le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.